una tanta, una protagonista, due imperatrici. Una tanta dell'anno XV dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Pontio Pilato era governatore della Giudea, Erode, eccetera. Sembrerebbe una tanta tra le tante, e invece è la tanta più importante della storia. Perché? Perché? Perché se questo Gesù che Giovanni Battista annuncia è stato solo un uomo, il Natale si riduce a una fiamma, una leggenda, dolce, carina, ma sempre, sempre fiamma e leggenda. Se invece Gesù è veramente Dio fatto uomo, allora il Vangelo è buona notizia, il Vangelo è speranza. Il Vangelo è vita eterna per ciascuno di noi, e gioia, come dice la prima lettura Baruch, è gioia che viene da Dio. Qualcuno parla di gioia, qualcuno ci porta gioia oggi, in questo momento. E quindi sembrerebbe una data tra le tante, è la data più importante della storia, perché segnala l'inizio di una vicenda di un uomo, un ebreo, Gesù, che ha diviso in due la storia. È diventato poi la domanda per tanti uomini e per tante donne, per tanti secoli fino ad oggi. Un protagonista, Giovanni Battista. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà passato, le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Raddrizzare, appassare, rendere diritti. Giovanni Battista grida a me, grida a voi oggi, riforma la tua vita, metti in ordine la tua vita. Due imperativi, è il tentativo da parte mia di attualizzare il messaggio di Giovanni Battista. Primo imperativo, recupera il senso del peccato. Secondo imperativo, lotta contro il peccato. Primo imperativo, recupera il senso del peccato. Diversi autori hanno scritto, spiegando la cosa molto bene, che è difficilissimo convertire i buoni. Ripeto, perché è un passaggio notale. È difficile convertire i buoni. Quando uno sa di essere bravo e di essere buono, di essere cristiano, diventa inconvertibile, non si converte più, sempre uguale, monotono, rigido nelle sue idee. Mi permetto un aneddoto molto interessante, un po' lungo ma splendido, per capire tutti cosa voglio dire. Due donne si recarono da un saggio per chiedere consiglio sulla vita spirituale. Una pensava di essere una grande peccatrice. Nei primi anni del suo matrimonio aveva tradito il marito. Non riusciva a dimenticare quella colpa, anche se poi si era sempre comportata in modo irreprensibile. Continuava a torturarsi dentro questo rimorso. La seconda invece era sempre vissuta nel rispetto delle leggi, sentiva innocente e in pace con se stessa. Il saggio si fece raccontare la vita di tutte e due. La prima raccontò tra le lacrime la sua grossa colpa. La seconda disse che non aveva particolari peccati da confessare. Il santuomo si rivolse alla prima. Vai a cercare una pietra, la più pesante e grossa che riesci a sollevare, e portala qui. Poi la seconda. Tu portami tante pietre quanto riesci a tenere di grembo, ma che siano piccole. La prima tornò con una grossa pietra, la seconda con un'enorme borsa piena di piccoli sassi. Il saggio le guardò e poi disse: ora riportate le pietre dove le avete prese, ma badate bene di rimettere ognuna di esse nel posto esatto dove l'avete presa. Poi tornate da me. Pazientemente le due donne cercarono di seguire l'ordine del saggio. La prima trovò facilmente il punto dove aveva preso la grossa pietra e la rimise subito a posto. La seconda ascolta invece girava in vano, cercando di ricordarsi dove aveva raccattato le piccole pietre della sua corsa. Era chiaramente un compito impossibile e tornò mortificata dal saggio con tutte le sue pietre. Il sant'uomo sorrise e disse: succede la stessa cosa con i peccati. Tu disse, rivolto alla prima donna, hai facilmente rimesso a posto la tua pietra perché sapevi dove l'avevi presa. Hai riconosciuto il tuo peccato, hai ascoltato umilmente i rimproveri della tua coscienza e hai riparato grazie al tuo pentimento. Tu invece, disse la seconda, non sai dove hai preso tutte le tue pietre, come non hai saputo accorgerti dei tuoi piccoli peccati. Magari hai condannato le grosse colpe degli altri e sei rimasta invischiata nelle tue perché non hai saputo vederle. Vedere i peccati. Molti cristiani bravi non vedono i propri peccati. Molti cristiani giustificano tutto: il perdere la messa, la bestemmia, il non perdonare, l'infedeltà coniugale, la calunnia, il razzismo e il turismo sessuale. È facile sentire sulla bocca di tanti cristiani messanti, cioè che vanno a messa, frasi del genere: fanno tutti così, gli altri fanno peccati più gravi. Questa è la questione. Giovanni Battista ci dice: ma ti senti peccatore? Il peccato mortale è per te veramente una disgrazia? Per recuperare il senso del peccato, oppure recuperare che peccare è farsi male. Il termine ebraico vuol dire così: sbagliare del sangue. Mentre Adamo, primo peccato, non era al suo posto, questo suo peccato, non stare al nostro posto, non far bene il nostro dovere al nostro posto, in questa lettura è sbagliare del sangue, tirare il bersaglio in una parte arancia, in una parte sbagliata, fallendo il bersaglio. Capita così. E per recuperare questo senso del peccato occorre assolutamente partire dal crocifisso, dal Vangelo. Mi piace moltissimo quella riga: egli, cioè Gesù, ti battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Il cristianesimo deve tornare a essere quello che è: una vita infiammata, piena di amore, colma di passione. Usando il linguaggio di un cantautore, potremmo dire così: una vita esagerata, ma in questo dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Perché molti cristiani si confessano ancora sui 10 comandamenti, dicono: io non faccio del male. Ma questo non è cristianesimo, questo è, i 10 comandamenti hanno a che fare con Mosè, col monte Sinai, non col monte delle beatitudini, non con la morte di Gesù, non con il suo perdono. Attenzione a non confessarsi soltanto sui 10 comandamenti, è troppo poco. E in questo contesto parlo di fuoco anche ai fidanzati qua presenti. Attenzione ai fidanzati: sposatevi ma restate fidanzati, fareste un guaio. Quanta gente vive dentro un matrimonio invecchiato. Tante volte mi dico: Don Mirko, meno male che ho fatto un prete. Certi casi, ecco, occorre riempire tutti i giorni di colore, di calore, di amore il vostro matrimonio. Sposatevi ma restate fidanzati. E poi ho quasi finito. Giovanni Battista non si limita a rispondere alle folle, ai soldati, ai pubblicani che dicono: che cosa dobbiamo fare? Questo verbo ritorna tre volte: che cosa dobbiamo fare? Non risponde con il solito zuccherato retorico: vogliamoci bene, no? Giovanni Battista dà ad ogni categoria indicazioni precise. E notate, non così dice: tre Ave Maria alla Madonna, fai questo, cose che facciamo sempre noi. Non dà indicazioni di preghiere, ma dice: ama la giustizia. Dice a ogni categoria: guarda, metti a posto la tua vita, sii generoso, comportati bene. Quanti peccati verso la giustizia. Confessiamo i peccati contro la preghiera, magari contro la carità, sulla purezza continuamente, il tema che ci ha angosciati per 100 anni, ma sulla giustizia chi si confessa? E invece l'amore alla giustizia è uno degli amori più belli che può avere una persona. Ultimo imperativo, lotta contro il peccato. Non basta recuperare il senso del peccato, cominciare a dire sono peccatore, a me salvando comincia dicendo confesso, dire sì, posso fare molto di più, posso dare molto di più, ma occorre lottare contro il male, contro l'ingiustizia, contro il peccato. Lottare. Questa parola è stata proibita ai cristiani per diversi decenni e i cristiani che hanno usato questa parola sono stati un pochino marginati, visti come marginali e pericolosi all'esperienza cristiana. Grazie a Dio un grande movimento, quello di Tese, ha portato nel mondo invece per 40-50 anni oramai lotta e contemplazione. E questa parola allora, lottare, è diventata importante dentro la Chiesa e fuori dalla Chiesa, perché parola è purificata. Io dico ai carabinieri, al capitano, per dirlo a tutti, grazie del vostro lottare, la vostra è la lotta. La pace è una lotta. E quindi lottare contro, proprio contro le ingiustizie, ma più che altro lottare per la libertà e per la pace, per la giustizia. È quello che va nel mondo e lotta per la libertà di tutti, perché le libertà sono solitarie, se ne casca una, cascano tutte, sono un insieme. E pagate molte volte questa lotta a caro prezzo, non dimentichiamo il sangue, ma questa è l'Eucaristia Domenicale. Ci ricorda di un sacrificio, non è per un pacchetto, ha a che fare con la croce, di uno che ci ha amati sul serio e ci ha insegnato veramente ad amare. La Madonna Virgo Fidelis benedica voi il vostro lavoro e le vostre missioni. Noi siamo qui per dirvi grazie, io come parroco di questa comunità e come decano vi dico grazie di cuore per il servizio che fate in questa zona di Libercatese. L'ultima cosa è la cosa che mi sta più a cuore. Nel testo, riguardo a questo lottare contro il male, nel testo originale inglese dell'opera di Chevalier, intitolata La mia autobiografia, si trova un forte atto di accusa contro l'indifferenza dell'umanità di fronte al male, la banalità del male. Un testo contro questa indifferenza dell'umanità, di tanti di noi, di fronte al male. Si parla di un suo progetto, di questo grandissimo regista, di realizzare un film sull'Apocalisse, intrecciata con la passione di Cristo, per rappresentare sia col testo dell'Apocalisse, sia col testo della passione, lo scontro tra il bene e il male. Nel mondo c'è un grande scontro tra il bene e il male. La scena viene in un reclam. Ascoltiamo le note di Chaplin. La gente distratta sembra parlare di oggi, che parli di oggi. La gente distratta parla di affari di menù. Un solo personaggio attento è un ubriaco, il quale da solo guarda questa scena che sta al centro e scoppia a piangere. Guardate, la donna la sbranano, il bambino lo uccidono, quell'uomo lo crocifiggono. Egli solo grida e tutti se ne infischiano. E gli dice: che bravi cristiani, continuate a leggere la vostra Bibbia, continuate a vedere i cristi che soffrono e che la donna è scarnificata, eppure ve ne state tranquilli e pacifici. Subito quell'ubriaco viene buttato fuori perché disturba lo spettacolo. Il mondo, l'Italia, troppe volte è diventato uno spettacolo. Qualcuno dice che così non va bene, che andiamo male. Occorre forse ascoltare di più queste voci e tutti metterci in cammino, come ci invita, ho finito, la seconda lettura proprio di oggi. Il richiamo è passare dallo stare alla finestra a diventare noi finestra. È facile stare alla finestra, parlare, criticare e facendosi fatti propri. Lo fanno molta gente, lo fanno molti cristiani. Ma la seconda lettura gli dice non fare così, devi avere nel tuo cuore, se sei un cristiano, i sentimenti di Cristo Gesù, non basta la tua messa, devi avere i sentimenti, le emozioni, le passioni di Cristo Gesù, non sì che sei cristiano, sapere accogliere, dice il testo, come Cristo accorse a voi. Ora questo è il dono che chiede il Signore e prego di questa Eucaristia, che passiamo, che tanti di noi passino dallo stare alla finestra a diventare finestre attraverso le quali Dio possa riflettere la luce del suo amore, della sua giustizia, della sua tenerezza, della sua misericordia. Questo è un augurio per tutti noi, per il fidanzato, il carabiniere, ciascuno di noi, che siamo delle finestre che portano luce, che portano calore, che portano gioia. Questo è il mio augurio.